Ben ritrovati da Alberto Andreani in studio con le notizie. Un nuovo attacco missilistico iraniano ha provocato considerevoli danni al principale impianto di gas del Qatar, già colpito ieri. Si tratta di un sito industriale una settantina di chilometri a nord di Doha. Operazioni interrotte pure in un impianto di Abu Dhabi per la caduta di detriti seguita all'intercettazione di missili iraniani. I ripetuti lanci di missili e droni contro i paesi del Golfo Persico hanno portato l'Arabia Saudita a valutare un possibile intervento militare contro Teheran per tutelare i propri interessi. Altri attacchi da parte dell'Iran hanno inoltre provocato vittime tra la popolazione palestinese, 3 le donne rimaste uccise in Cisgiordania nei pressi di Hebron, mentre un cittadino straniero è morto nel centro di Israele. Il conflitto rischia di ampliarsi con l'invio in Medio Oriente di migliaia di soldati americani, lo scrive l'agenzia Reuters citando fonti della Casa Bianca. Sempre secondo indiscrezioni di stampa si apprende che il Dipartimento americano della Difesa intende chiedere oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra contro l'Iran. Sulla somma si dovrà esprimere il Parlamento americano, scrive il Washington Post. E restiamo nella capitale statunitense, dove la donna alla testa dell'intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, è stata accusata da una commissione del Senato di aver modificato la sua testimonianza sulla minaccia nucleare iraniana per non contraddire la versione ufficiale della Casa Bianca. Il corrispondente RSI Andrea Vosti.
I'm here today to present the 2026 annual threat assessment, joined by the directors of the CIA. FBI.
Tulsi Gabbard finisce ancora una volta sulla graticola. È ancora una volta la numero uno dell'intelligence statunitense, esce con la reputazione ammaccata da un'audizione al Congresso. Questa volta davanti alla Commissione Intelligence del Senato. Dapprima Gabbard omette deliberatamente di leggere un passaggio del suo discorso di apertura relativo al programma nucleare iraniano. Ma poi, sollecitata dai membri democratici della commissione, Gabbard smentisce su tutta la linea la versione della Casa Bianca per attaccare l'Iran.
The assessment of the intelligence community is that Iran's nuclear enrichment program was obliterated by last summer's airstrikes.
Yes.
Il programma nucleare iraniano è stato completamente annientato con i bombardamenti dell'anno scorso, deve ammettere l'ex deputata democratica delle Hawaii. Costretta poi a riconoscere che l'Iran non stava cercando di ripristinare gli impianti per l'arricchimento dell'uranio.
There has been no effort since then to try to rebuild their enrichment capability, end quote, correct?
That's right.
Ma la direttrice dell'intelligence statunitense ha fatto infuriare i democratici anche in un altro frangente. Quando ha affermato che soltanto il presidente e non l'agenzia di intelligence, appunto, ha la facoltà di determinare se una minaccia sia o meno imminente.
Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president.
Un tentativo un po' goffo di salvare la faccia, ma intanto resta l'impressione di uno strappo sempre più netto tra il presidente e le sue agenzie di intelligence e di una guerra sferrata in mancanza di una minaccia reale e imminente alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Sotto inchiesta negli Stati Uniti anche l'ex direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, il dimissionario Joe Kent. L'FBI vuole infatti accertare se Kent abbia diffuso informazioni riservate con la sua lettera di dimissioni, nella quale affermava come l'Iran non rappresentasse un'imminente minaccia per il paese. Dalla Svizzera è una donna di 61 anni la vittima dello schianto di una cabina di un impianto di risalita avvenuto ieri mattina nel comprensorio ovvaldese di Engelberg. La donna residente nella Svizzera centrale era l'unica persona a bordo della cabina, staccatasi probabilmente a causa del forte vento. Su questo punto le autorità intendono capire come mai l'impianto non sia stato fermato. In redazione sentiamo Maria Iannuzzi.
Gli impianti del Titlis trasportano più di 1 milione di persone all'anno. La funivia teatro dell'incidente è relativamente nuova e l'ultima revisione è avvenuta lo scorso settembre. A rispondere alle domande dei media, Norbert Path, direttore degli impianti.
Siamo profondamente scossi per quanto accaduto. La sicurezza negli impianti di risalita è l'aspetto più importante. Proprio per questo il tragico incidente in cui una persona ha perso la vita risulta ancora più grave e doloroso.
Ieri era una giornata caratterizzata da forte vento. Ancora Norbert Pat.
Esistono linee guida molto chiare stabilite dalla legge. Al raggiungimento dei 40 km orari viene emessa un'allerta, mentre oltre i 60 km orari scatta l'allarme e l'impianto deve essere fermato. Al momento non conosciamo con precisione l'intensità del vento. Sapevamo che si tratta di una giornata ventosa, ma la domanda fondamentale è sempre la stessa. Stiamo parlando delle raffiche massime previste o della velocità media del vento?
Qual era la velocità del vento al momento dell'incidente? Sarà l'inchiesta a rispondere a questa e ad altre domande che per ora restano aperte.
A Berna, nuovo passo avanti sull'introduzione di una tassa da 50 franchi sulle cure in pronto soccorso per i casi non urgenti. Così si è espresso ieri il Consiglio nazionale con un voto dall'esito piuttosto risicato, ovvero 96 favorevoli a fronte di 91 contrari. La tassa di 50 franchi non verrà chiesta ai pazienti inviati al pronto soccorso da un medico, da una farmacia o da un servizio di telemedicina. Sul tema si deve ancora esprimere il Consiglio degli Stati. Camera dei Cantoni che oggi si occuperà del finanziamento della 13ª mensilità AVS. Se da un lato il nazionale propone di agire unicamente sul tasso dell'IVA portandolo all'8,8% fino al 2030, agli stati si dovrebbe imporre una soluzione mista basata sia sull'aumento dell'IVA sia sull'aumento dei contributi AVS. La questione della rappresentanza degli italofoni all'interno dell'amministrazione federale continua a occupare la deputazione ticinese alle Camere, che in questi giorni ha discusso col settore risorse umane del Dipartimento federale Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazioni. In dicembre aveva fatto lo stesso col Dipartimento degli Affari Esteri. Altro tema affrontato dalla deputazione ticinese, la cosiddetta tassa sulla salute introdotta dal governo italiano a carico di una parte dei lavoratori frontalieri. In un incontro con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, i parlamentari intendono ribadire la ferma opposizione delle autorità ticinesi, ma anche dei sindacati. Il provvedimento italiano violerebbe infatti gli accordi sulla fiscalità dei frontalieri. Al microfono di Giampaolo Driussi, il presidente della deputazione ticinese, Bruno Storni.
Abbiamo deciso di incontrare il consigliere federale Cassis, cosa fatta. Dopo discussione abbiamo preso atto che in fondo il dossier è un dossier del Dipartimento delle Finanze, cioè della signora Keller-Sutter, e quindi chiediamo un incontro con la signora Keller-Sutter che dovrebbe aver luogo durante la sessione speciale in aprile.
Avete qualche proposta o idea da formulare a Karin Keller-Sutter o quantomeno una via da percorrere più diplomatica o più dura, anche perché dal Ticino è già arrivata l'idea di ribloccare i ristorni?
Ma no, chiaramente noi cerchiamo la via diplomatica, cioè la via dura non porterà sicuramente a smuovere il Consiglio federale dalla posizione che intanto è abbastanza interlocutoria. Quello che dobbiamo chiarire, ci vorrebbe proprio una perizia giuridica se questa è una tassa piuttosto che un'imposta.
Bruno Storni, presidente di turno della deputazione ticinese alle Camere federali.
Lo sport. Ben ritrovati. Il Rapperswil è l'ultima squadra qualificata per i playoff di hockey. Dopo la vittoria 2-1 a Berna, i Lakers in casa hanno vinto anche la gara di ritorno dei play-in contro il Berna, battuto 4-0. E così il Rappi domani nei quarti di finale affronterà il Friburgo, secondo classificato della regular season. Ricordiamo che il Davos se la vedrà con lo Zugo, mentre gli altri accoppiamenti già noti sono Servette-Losanna e Zurigo-Lugano, serie che avranno inizio sabato. Per il calcio nessuna sorpresa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il Barcellona, che ha travolto ed eliminato il Newcastle 7-2, passano ai quarti il Liverpool, che ha superato 4-0 il Galatasaray, l'Atletico Madrid, nonostante la sconfitta 3-2 in casa del Tottenham, e il Bayern Monaco, vincitore di nuovo sull'Atalanta per 4-1. Quarti di finale che avranno questo programma: Paris Saint-Germain-Liverpool, Real Madrid-Bayern Monaco, Barcellona-Atletico Madrid e Sporting Lisbona-Arsenal. E per l'Europa League stasera, dopo l'1-1 dell'andata, Roma e Bologna si affrontano all'Olimpico per un posto nei quarti. In Conference in Polonia la Fiorentina affronta il Rakov, forte del 2-1 dell'andata a Firenze.